al consiglio la parola al segretario per l'appello.
Zanni, Goldoni, Nascimbeni, Guerzoni, Leoni, Goldoni, Bravaglieri, Codeluppi, Camellini, Righi, Ferri, Gasparini, no, Cammarata, Uberti, Rosselli, Pietri, Rossi.
Se siete d'accordo adesso, io sono stata in ufficio tutta mattina, tutt'oggi, ma ho visto una nota della provincia di cordoglio per i tre militari uccisi in Afghanistan. Se direi che non ci sono, mi auguro, anzi sono convinta che siate tutti d'accordo nell'inviare una nota del Consiglio Comunale dicendo che in serata eravamo riuniti e di cordoglio per i tre soldati deceduti. E di logicamente migliori auguri di pronta guarigione al quarto soldato ferito. Mi sembra di aver capito che sono stati rimasti feriti in un incidente nella località di Sindad. Quindi direi di mandare una nota di cordoglio a nome del Consiglio Comunale, se siamo tutti d'accordo. Detto questo, passerei all'approvazione, al primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione verbale della seduta precedente. Do la parola alla dottoressa Rocchi.
Portiamo in approvazione i verbali della seduta del 26 gennaio con le seguenti delibere. Approvazione verbale di seduta precedente, voto favorevole unanime. Adesione del Museo della Bilancia alla Convenzione del Sistema dei Musei messo in essere dalla provincia di Modena tra gli enti locali, gli enti pubblici, soggetti privati titolari di musei, voto unanime. Approvazione della Convenzione tra i Comuni Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera e l'Unione per redigere della materia inerente al sistema bibliotecario intercomunale, voti favorevoli 11, 4 contrari, Pietri, Rossi, Rosselli e Uberti. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare centrosinistra insieme per Campogalliano relativo alla valorizzazione dell'agricoltura, voto favorevole unanime. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare centrosinistra insieme per Campogalliano relativo alla tutela Made in Italy e al ruolo della Simest SpA, voto unanime. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare centrodestra Campogalliano relativo a progetti formativi in favore di profughi provenienti dal Nord Africa, voto unanime.
Mettiamo in approvazione i verbali così come letti, che è a favore. Sì. Secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione del modello operativo di coordinamento degli interventi di protezione civile tra i comuni appartenenti al COM Carpi a integrazione della scheda numero 3 del piano di emergenza comunale. Do immediatamente la parola all'assessore Guardi per la spiegazione e l'illustrazione.
Sì, il modello operativo va a integrare il piano di emergenza comunale e nasce dalla necessità di rendere più efficace ed efficiente il servizio di protezione civile, nel senso che sappiamo che quando c'è un'emergenza, questa a cascata ovviamente influisce sugli altri comuni, per cui il modello si propone come un modello di comunicazione intercomunale, soprattutto quando vi sono esigenze di chiusure delle strade, quindi che comportano problematiche su tutto il territorio dell'Unione delle Terre d'Argine. Quindi, cioè, in pratica viene solo aggiunta al piano di emergenza comunale questo piano comunicativo intercomunale e ovviamente il resto rimane come prima, nel senso che comunque le procedure sono le stesse, diciamo che c'è un'aggiunta di procedura che è quella della comunicazione fra i vari comuni. Tutto qua, quindi non è.
Bene, grazie Assessore. A chi la parola? Pietri.
Beh, se posso, volevo cogliere l'occasione innanzitutto per ringraziare i volontari della Protezione Civile che in questi giorni hanno aiutato i cittadini a uscire da questa enorme quantità di neve. È una nevicata sicuramente non di quelle più eccezionali, però comunque notevole. Per cui, insomma, grazie anche ai volontari che ci hanno aiutato a uscire da questo momento di difficoltà. E riguardo a questo tema, noi siamo d'accordo, condividiamo, ovviamente sono temi particolarmente tecnici. E a suo tempo avevamo studiato in commissione il piano di emergenza, questa volta, come diceva l'assessore, solo integrazione. Io avevo solo chiesto una cosa nella conferenza dei capigruppo, se magari l'assessore può darci qualche indicazione, così insomma indicativa, di massima, nel caso di emergenza cosa avviene. Cioè il mio ragionamento era in questi termini: in caso di emergenza noi siamo persone riconoscibili dai cittadini, cioè nel senso, in ogni caso magari non conoscono bene il nostro ruolo specifico, cioè nel senso che non sanno che siamo consiglieri piuttosto che assessori piuttosto che per cui è chiaro che anche noi, pur non rientrando in modo specifico in questi piani di emergenza, dovremmo essere i primi a conoscere ed eventualmente promuovere, a dare le prime indicazioni ai cittadini. Per cui se l'assessore o questa volta o quando ha piacere, magari anche in una commissione o già questa sera se vuole, dare qualche indicazione sui punti di ritrovo, anche se i cartelli li abbiamo visti per paese, però qualche indicazione in caso di terremoto piuttosto che alluvione, ad esempio la parte di Saliceto è quella che in caso di alluvione è più a rischio, insomma, per cui magari sapere a Saliceto dov'è il punto di ritrovo o cosa bisogna fare in quel caso. Lo dico, Paola, perché era uno nello studio del PSC, se tu ci vai a guardare una delle cartine che indicano il rischio di allagamento è proprio verso Saliceto. L'unica cosa, per il resto il nostro voto sarà favorevole.
Dopo, aspetta, magari dopo te viene l'assessore dopo, vai. Camellini.
No, solo per confermare ovviamente anche il nostro voto favorevole. E, sì, anch'io concordo col fatto che non solo noi consiglieri, ma tutti i cittadini dovrebbero essere a conoscenza, per quanto possibile, più possibile, di alcune procedure. È chiaro che quando accadono delle emergenze inaspettate o comunque insomma comunque emergenze, non possiamo aspettarci che i cittadini tutti siano consapevoli di quello che c'è da fare e siano tutti concordi con insomma col collaborare, perché è chiaro che di fronte all'emergenza ognuno reagisce anche in base insomma a situazioni contingenti, però effettivamente qualche procedura, qualche indicazione su quello che ognuno può fare, magari anche davanti a casa sua, per fare un esempio concreto, la neve, no? Probabilmente andrebbe data. È chiaro che purtroppo queste informazioni vanno date per tempo, molto prima che accada l'evento, e quando accade l'evento spesso non ci si pensa, oppure insomma non ci si ricorda alcune cose. Però magari trovare strumenti che non ci siano già per aumentare queste conoscenze minimali per la cittadinanza, penso che possa essere utile senz'altro, oltre che ovviamente conoscerle noi il più possibile, insomma.
A chi la parola? L'assessore Guardi.
Sì, io sarò lieto di portare i ringraziamenti ai volontari di Protezione Civile, che credo che abbiano fatto un ottimo lavoro. E volevo solo aggiungere due cose. Il gruppo ormai credo che sia pronto, perché comunque voglio dire, ci sono stati i tempi fisiologici per creare un gruppo, per renderlo coeso e per tenerlo coeso, e ora si sta lavorando proprio su specializzare e quindi settorializzare il gruppo su i vari rischi. Quindi ci sarà all'interno del gruppo, verranno individuate alcuni referenti che si occuperanno in maniera specifica di un rischio piuttosto che un altro, e solo dopo aver fatto questo percorso io credo che avremo tutti gli strumenti per cominciare un lavoro di informazione precisa, specifica e sia verso i cittadini che anche come verso i consiglieri, e quindi ci stiamo lavorando.
Sì, adesso io prima di passare alla votazione, anche io logicamente l'abbiamo fatto anche in maniera un po' così informale, che è stato quello di un SMS che è arrivato a tutti il gruppo di protezione civile, devo dire che tutti hanno risposto molto bene, a parte gli invalidi, però insomma. No, la battuta alla consigliere Codeluppi, che hanno risposto molto bene. Per noi era anche un modo questo di chiedergli di intervenire per la pulizia. Hanno pulito tutte le scuole, tutti i parcheggi, tutti gli accessi alle scuole, hanno pulito il cimitero, hanno pulito tutte le stazioni di sosta del trasporto pubblico, alcuni sottopassaggi. Quindi era un modo anche per, credo, capire com'è che potevamo mettere in funzione questa macchina, ed è stato un grosso aiuto per il comune, perché è riuscito in questo modo a fare un grossissimo lavoro. Erano 24 le persone della protezione civile presenti, quindi praticamente tutti, e senza ricorrere di nuovo a un lavoro straordinario dei nostri dipendenti, considerate che alcuni dipendenti erano veramente passato anche le notti in bianco, più di una notte in bianco, e quindi insomma è stato veramente una cosa molto bella. Io tra le altre cose pensavo, adesso non oggi perché siamo arrivati un po' lunghi, ma pensavo eventualmente di un consiglio comunale, di invitarli anche per un po' spiegarci questa cosa. Credo che sia importantissimo quello che diceva Damiano, l'aveva detto anche l'altra volta, quello di provare, e anche questa emergenza io l'ho provato a fare forse in maniera un po' così, ma semplicemente dare la comunicazione di quello che veniva fatto, delle attività, perché effettivamente il consiglio comunale, tutti quelli che ne fanno parte, è un po' il punto di riferimento, quindi possono anche sapere nel caso in cui vengano interpellati cos'è che si è fatto, cos'è che si doveva fare, magari non è stato fatto, e quindi insomma credo che il prossimo punto sia proprio questo di lavorare sulla comunicazione prima al Consiglio Comunale e poi logicamente anche ai cittadini, però avere noi per primi la consapevolezza di quelle che sono le indicazioni corrette da dare, credo che sia estremamente importante, quindi l'assessore, cioè, impegniamo ufficialmente l'assessore come Consiglio Comunale nel portare avanti questo ragionamento. Detto questo, direi di mettere in votazione, quindi chi è a favore dell'approvazione del modello operativo del coordinamento degli interventi di protezione civile tra i comuni appartenenti al ComCAP, integrazione della scheda numerata del piano di emergenza comunale, chi è a favore? Bene, unanimità. C'è da votare, sì. C'è da votare l'immediata eseguibilità come sopra. Bene. Terzo punto dell'ordine del giorno, la nomina dell'organo del revisore economico e finanziario del Comune di Campogalliano per il triennio 2012-2015. Noi avevamo come revisore dei conti il dottor Leonardi, che ci ha seguito in questi ultimi 3 anni. Il suo incarico scadeva il 31 di dicembre, poi ci hanno la proroga entro di altri 45 giorni. Noi, a fronte di una richiesta, logicamente c'era la possibilità di rinominarlo, e visto le caratteristiche del dottor Leonardi, con una esperienza incredibile dal punto di vista dell'esperienza maturata all'interno dei comuni, però cioè, per questioni familiari ha dovuto rinunciare a questo incarico. Lui di fatto sta dismettendo un po' tutti questi incarichi, quindi mano a mano che vengono a scadere gli incarichi, rinuncia definitivamente. Abbiamo provato a insistere, ma non è servito, e insomma noi ci siamo trovati logicamente a dover trovare un nuovo revisore. Vi ricordo che dal 2009 noi, mentre prima avevamo una terna sindacale, quindi avevamo 3 revisori con un presidente e 2 collaboratori, diciamo così, dal 2009 invece sull'onda della riduzioni famose dei costi, della famosa riduzione dei costi della politica, si è stato in una finanziaria, in una delle tante finanziarie, è stato deciso che al di sotto di 15.000 abitanti si passava dalla terna sindacale al revisore unico. Questo comporta logicamente nell'andare a cercare il revisore anche, mentre su 3 revisori era possibile anche ragionare su esperienze, su capacità diverse, logico che con il revisore unico è una cosa, si è un po' complicata. Avevamo individuato il dottor Leonardi, che è stato ragioniere capo e punto di riferimento a livello regionale ma anche nazionale per gli enti locali, quindi per l'ANCI, quindi aveva un'esperienza altissima in campo. E abbiamo fatto un bando, logicamente, per richiedere, per individuare il nuovo revisore dei conti. Tra le altre cose, siamo in un momento di norma transitoria quasi, insomma, di vacanza di normativa, nel senso che ci sarà la nuova normativa che è stata prorogata a settembre, quindi noi finché non esce così, che prevede che verrà sorteggiato il revisore dei conti, quindi non ci sarà neanche più la votazione in consiglio comunale. Abbiamo fatto messo fuori la possibilità di fare la domanda, hanno risposto 6 persone, anzi in realtà ne è arrivata una anche stamattina, ma era fuori tempo massimo e quindi il 17, quindi non l'abbiamo neanche inserita. Avete visto che abbiamo messo i nomi, sono la dottoressa Bucciarelli Francesca, il dottor Chieri Marco, il dottor Maiello Anna, la dottoressa Maiello Anna, il dottor Masini Giorgio, il dottor Montecchi Gilberto e il dottor Tognoni Massimo. Devo dire che noi abbiamo fatto alcuni colloqui con questi revisori, con due in particolare. No? Nell'indicazione, nell'individuazione del revisore, come ho detto anche prima, noi abbiamo bisogno di trovare una figura che abbia una competenza e che sopperisca quello che era la terna sindacale, cioè nel senso che abbia una capacità anche di rapportarsi sui vari argomenti che interessano il bilancio, che sono sia la parte economica finanziaria ma anche quella tributaria e quella logicamente fiscale. Delle 6 persone avevamo individuato in modo particolare 2 persone, che sono la dottoressa Bucciarelli Francesca e il dottor Tognoni Massimo, perché hanno una serie di competenze, di capacità e soprattutto stanno facendo revisore di conti in altri comuni delle nostre dimensioni, cioè come i nostri, insomma, nel senso che sono revisori unici e hanno una competenza specifica in questo campo. In modo particolare la dottoressa Bucciarelli, tra l'altro, che è revisore anche a sollievo e che quindi conosce già un po' anche la nostra realtà per quello che riguarda l'Unione. E anche Tognoni Massimo ha un'esperienza d'Unione perché sta lavorando, è uno nella terna sindacale di Vignole, quindi anche qua hanno un'Unione. Queste sono le 2 persone che abbiamo anche incontrato come sindaco, come ragioniere capo e con il segretario. E l'indicazione, voi sapete che va votato, cioè c'è la scheda, c'è lo scrutinio del segreto, quindi l'indicazione, e devo dire anche leggendo il curriculum, se voi avete visto, oltre a questi ce ne erano anche altri, alcuni di questi erano ragazzi molto giovani e quindi insomma non rispondevano al requisito di un minimo di esperienza e di conoscenza della materia specifica, però ce ne erano altri che magari avevano competenze su altre tipologie di revisori. I due che secondo noi sono i risultati migliori sono queste 2 persone, in modo particolare la dottoressa Bucciarelli Francesca, anche perché devo dire che ci ha detto tranquillamente, in tutta trasparenza, che è logico che la nomina ricade su di lei perché è il revisore unico, però lei si avvale della collaborazione delle persone che lavorano all'interno del suo studio, e quindi diciamo che abbiamo la possibilità di avere un confronto non con una sola persona ma anche con più persone, quindi con un'esperienza maggiore. Questo è quanto. Se la dottoressa, se mi sono dimenticata qualcosa, la dottoressa vuole aggiungere qualcosa, se no a chi la parola? Volevi aggiungere? No, è vero. Allora apriamo il dibattito, poi nominiamo gli scrutini. Prima di procedere. A chi la parola? Pietri.
Dei revisori ne abbiamo parlato l'altro giorno nella conferenza di capigruppo. Il sindaco ci ha fatto vedere tutti e 6 i curriculum, il 7° non l'abbiamo visto per questioni che è arrivato stamattina, per cui i 6 curriculum li abbiamo guardati molto attentamente e devo dare atto al sindaco che comunque ha lasciato spazio anche a una discussione riguardo. E io questa mattina, così come poi eravamo d'accordo che ne avremmo parlato, io ho mandato una mail dove ai capigruppo, in realtà anche al capo ragioniere, al segretario, al sindaco e appunto ai 2 capigruppo, dove praticamente ho voluto mettere un elemento di discussione tra noi consiglieri, ecco, cioè il fatto che poteva essere interessante privilegiare i candidati giovani in questa scelta, e di fatto che non stiano ricoprendo attualmente altri incarichi presso altri comuni. Cioè il concetto è chiaro, cerchiamo di dare spazio a giovani che comunque tra i 6 sono presenti e che comunque ci possono garantire quella esperienza che in questa fase è necessaria. E magari evitando figure, figure troppo impegnate o che magari rischiano anche di non avere quel tempo che è necessario, ecco, per il nostro comune. E avevo indicato due nomi, Chierici e Montecchi, che in realtà erano tra i più giovani, in particolare Montecchi, che tra l'altro ha anche un bel curriculum, con anche un'esperienza di revisore nel comune di Fiorano e un'esperienza in realtà anche un po' diversa rispetto a quella che è la nostra esigenza, cioè ha esperienza di aziende patrimoniali, si chiamano così, mentre invece noi abbiamo fatto la scelta dell'Unione dei Comuni. Di fatto ne abbiamo parlato prima col sindaco, con i capigruppo, e ne ho parlato anche questa mattina con ragioniere capo, con Bruno Bertolani, mi sono fermato da lui insieme a Rosselli per parlare appunto di questa cosa, perché ovviamente il revisore deve essere il revisore di tutti. E l'altro auspicio infatti che noi avevamo era di votare all'unanimità, perché comunque il revisore è una figura importante e ci teniamo che il Consiglio Comunale dia un segnale forte, ecco, insomma, al revisore. Per cui in base alla discussione che abbiamo fatto prima tra capigruppo, mi sembra di aver capito che la dottoressa Francesca Bucciarelli sia la professionalità che mette d'accordo, credo di poter dire tutti, giusto Alfonso? Penso di poter dire che mette d'accordo tutti, e di fatto cioè, da evidenza della sua esperienza notevole, è revisore a Soliera, quindi anche segretario, è presidente del collegio di revisione, quindi sicuramente anche il segretario lo conosce e già lavora da qualche mese con lei. Ha uno studio che il sindaco dice che può, insomma, dare garanzie riguardo al coinvolgimento di giovani e riguardo anche a una professionalità di un certo livello, che sicuramente in questa fase dove abbiamo ragioniere capo nuovo è una fase turbolenta e di enorme incertezza riguardo anche a nuove imposte che stanno venendo avanti. Credo che avere una persona, una figura di questo tipo possa contribuire a fare scelte corrette, per cui a noi va bene. Volevo solo cogliere l'occasione anche in questo caso di ringraziare il revisore Leonardo, dottor Leonardo, perché è stato un bravissimo revisore, lo è stato anche per noi dell'opposizione, quando si leggeva il suo documento, insomma, si riuscivano a cogliere tra le righe tanti elementi che, insomma, sicuramente noi non saremmo mai stati in grado di cogliere, ecco, per cui in più il dottor Leonardi ci ha anche insegnato che cosa vuol dire leggere il bilancio. Si è fatto due corsi all'inizio delle due legislature, e che io leggo ancora gli appunti che io ho preso durante i suoi corsi, perché sono cose che noi consiglieri non siamo professionisti, lo dico sempre, per cui quelle volte che affrontiamo i temi complicati mi serve rileggere gli appunti, perché mi danno quegli spunti che col tempo ho anche un po' scordato. Per cui davvero grazie a Leonardi, so che se ne va, tra virgolette, insomma, per ragioni personali. Tra l'altro ragioni che lui mi ha spiegato e che sono, come dire, inderogabili. Ha avuto degli ordini precisi dalla sua famiglia, per cui insomma non sono trattabili. Ne prendiamo atto e speriamo che questa Bucciarelli sappia essere all'altezza, così come lo è stato il dottor Leonardi.
Avete accennato al fatto che il nuovo revisore ha uno studio e che quindi può chiedere informazioni ai suoi colleghi, esattamente. Questo significa che dovrebbe arrivare più preparato, però penso che come revisore dei conti sia lui, cioè non è che il ragionamento slitti poi sul fatto io non posso venire e mando un mio collega, perché mi pare che non debba essere. Il fatto che poi abbia uno studio, questo farà bene a lui, voglio dire, forse anche a noi, ma non in questo senso.
Sì, sì, il revisore è lui ed è formalmente lei, ed è formalmente responsabile lei, ed è lei che analizza il bilancio. Era più legato al discorso di lei ci ha anche detto, ho dei ragazzi giovani che in un qualche modo fa, era un po' anche per venire incontro a quello che era l'esigenza di far crescere delle persone, insomma. No, no, è lei che sarà responsabile del bilancio, è lei che analizza il bilancio, assolutamente. Tra le altre cose pensavo adesso, se sarà eletta, pensavo di fare il prima possibile convocare un incontro con lei, così la conosciamo, poi magari ci possiamo far illustrare anche un po' di le nuove normative, che ci fa sempre comodo. A chi la parola? Matteo Camilleri.
Ah, molto brevemente, intanto anch'io volevo appunto dire che sarebbe opportuno prima possibile conoscerla anche per i consiglieri o perlomeno in commissione, insomma, per anche per farci illustrare giustamente le novità che, o le prossime novità, insomma. No, dico solo due cose. Anch'io ringrazio il nome del gruppo del consiglio il dottor Leonardi perché, insomma, per la sua competenza e anche bravura e nello spiegare e far comprendere le situazioni, cosa non facile quando si parla di bilancio soprattutto. Per quanto riguarda la dottoressa Bucciarelli, per quanto ci riguarda, non ripeto cose già dette, ma comunque è il profilo che in questo momento perlomeno riteniamo più consono e più adeguato e utile per il nostro comune, quindi insomma. E poi penso di poter dire senza problemi, l'ha già detto il sindaco in altre occasioni, anche prima, insomma, se mai dovesse essere ripristinato lo strumento del collegio dei revisori in futuro, io credo che sarebbe un gesto, insomma, non solo utile ma anche, insomma, adeguato per il nostro comune in futuro, fare in modo che fosse poi composto da persone giovani, magari una persona di esperienza e un paio di giovani, perché sicuramente coinvolgerli e farli entrare anche in questo meccanismo è utile sia per loro che, insomma, per l'intera collettività. Però attualmente, date le condizioni, il revisore unico e, insomma, che ci impone poi la legge, le normative, la scelta migliore riteniamo sia questa, insomma, quindi confermiamo, insomma, anticipiamo il nostro voto in questo senso.
Se non c'è nessun altro, direi di nominare gli scrutatori a Filippo Rossi, Alfonso Cammarata e Marcello Righi, va bene? O par condicio la Silvia Ferri, se ci mettiamo anche una donna. Cioè, Filippo Cammarata e la Silvia Ferri, così facciamo okay. Anche la donna.
Allora, avete la scheda?
Allora,
Votiamo, allora lo diciamo al telefono, al telefono, al microfono, hanno votato, sono presenti le 15 schede dei 15 consiglieri, siamo in 15?
Sì, 15.
Ah, perché ci manca, diciamo, siamo in 16 perché ci manca Vanni, e hanno votato tutti i 15 per Francesca Bucciavelli. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, che è a favore dell'immediata eseguibilità.
Sì.
Bene, è nominata la dottoressa Francesca Bucciavelli, prima possibile convochiamo un incontro come commissione, come commissione aperta che vuole venire con la dottoressa. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è la convenzione ex articolo 30 decreto legge numero 267/2000 e articolo 10 di PR 465/1997 per la gestione associata e coordinata dei servizi di segreteria comunale tra i comuni di Soliera, Campo Gagliano e Campo Gagliano. Sono modifiche, se vi ricordate, noi abbiamo, sono già da 10 anni che abbiamo la convenzione col Comune di Soliera per la gestione associata del servizio di segreteria generale, diciamo così, e nella, siamo con questo atto a porre una modifica, riguarda in modo particolare, scusate stavo prendendo la delibera che non c'entra niente qua, in modo particolare due punti, due aspetti della delibera della convenzione che riguardano uno la suddivisione, la percentuale di suddivisione del segretario, e l'altro invece riguarda la è una formulazione che riguarda l'organizzazione del servizio, quindi quanti giorni da una parte e quanti giorni dall'altra. In modo particolare il discorso della convenzione, noi eravamo partiti da una prima convenzione che parlava del 50 del 50, e poi dopo, a seguito di una richiesta, che era arrivata dal Comune di Soliera, a seguito delle esigenze che il Comune aveva di Soliera aveva di dare al segretario comunale, oltre che ai compiti di normale, tra virgolette, segreteria generale, anche quelli di responsabilità di un settore, ci avevano chiesto la possibilità di avere il segretario per più tempo. Invece, quindi si era passati da 50-50 a 60-40. E noi avevamo accettato, anche se poi insomma anche noi avevamo un po' questa esigenza, però diciamo che visto che Soliera era comunque più grande di noi, siamo andati incontro a questa loro esigenza. Con la nomina del nuovo segretario, soprattutto con una riorganizzazione interna che ha fatto il Comune di Soliera, e di fatto il segretario non ha più la competenza diretta, la gestione diretta di un settore, a Soliera siamo potuti tornare a quella che era la gestione originale, cioè del 50-50. In questo modo noi, anche se siamo più piccoli di Soliera, abbiamo però il discorso che noi abbiamo invece il nostro segretario, il segretario qua a Campo Gagliano ha la gestione anche di un settore, che è segreteria generale, affari istituzionali, anagrafi demografici facili, insomma, e quindi insomma avevamo l'esigenza anche di averla per più tempo, quindi insomma l'avremmo comunque posta come esigenza nostra, e quindi anche perché voi sapete che nel tempo si sono ridotti drasticamente i nostri capi settore, quindi abbiamo bisogno anche di un coordinamento più presente e di una maggiore presenza del segretario generale qua da noi. La modulazione prima c'era nell'atto precedente, c'era per scritto quanti pomeriggi la settimana, quanti giorni faceva a Campo Gagliano, quanti a Soliera, quanti pomeriggi a Campo Gagliano, quanti a Soliera, scusate, ci sembrava un po' esagerato, e quindi è stata cambiata la frase con il segretario titolare della segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro, corredandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'esperienza all'espletamento dell'incarico, e garantendo un'equa distribuzione della presenza in entrambi i comuni da concordare con i sindaci dei comuni stessi. In questo modo c'è una maggiore flessibilità e non si sta a contare il numero dei pomeriggi. Io devo dire che anche prima non è che si guardava al minuto, durante la settimana, quanto era il tempo che stava qua e quanto era quello che stava a Soliera, però insomma siamo sempre riusciti a gestire le nostre esigenze bene, quindi credo che continueremo anche in questo modo. Quindi questa è la proposta di delibera che andiamo a fare. A chi la parola? Pietri.
Riguardo a questa delibera devo essere sincero, il nostro gruppo è un po' perplesso, nel senso che adesso ce ne ha parlato il sindaco nella conferenza dei capigruppo, perplessi perché Soliera al doppio dei cittadini quasi. Adesso noi siamo a circa 8.000, Soliera passa i 15.000, per cui è chiaro che avere una convenzione dove Soliera paga il 60 e noi il 40 era una cosa ragionevole. È ragionevole anche per la spiegazione che ha dato il sindaco, cioè nel senso che le motivazioni ci sono, ecco, non è che è vero anche che il nostro ex segretario comunale, la Motolese, in una fase di transizione, quando determinati servizi non erano ancora stati trasferiti in Unione, ma lo erano, era in corso, insomma, il conferimento, si è presa anche la direzione di alcuni servizi in prima persona, ecco, per cui c'è una storia dietro che conosciamo. È chiaro che nonostante tutto Soliera rimane un comune che è quasi il doppio di Campogalliano, per cui insomma continua probabilmente a essere ragionevole, anche se è vero che il nostro segretario comunale di fatto ha in capo un servizio che è quello che ha detto il sindaco. Insomma, dividere al 50% le spese è una cosa che ci lascia un po' perplessi, per cui non voteremo contro, il nostro voto sarà un'astensione. È chiaro che comunque il lavoro del segretario è un lavoro preziosissimo, lo sta facendo nel modo migliore, di fatto è sempre disponibile per noi e per il comune, però sì, insomma, essere... questo 60-40 poteva essere un elemento di equilibrio nei confronti di un comune che comunque, ribadisco, è quasi il doppio di Campogalliano. Il nostro voto sarà appunto un'astensione.
Grazie, a chi la parola? Camellini.
No, volevo dire due cose. Intanto è vero che il comune di Soliera è molto più numeroso in termini di abitanti rispetto al nostro. È anche vero che stiamo parlando di una figura, una funzione, insomma, un po' particolare all'interno del comune, nel senso non credo che si possa associare direttamente gli oneri, gli incarichi, le cose insomma deve fare il segretario comunale alla popolazione del comune. Sicuramente c'è una relazione, la relazione è più forte sul numero dei dipendenti, potrebbe essere, ma non solo. Insomma, il segretario comunale ha tutta una serie di competenze e responsabilità, insomma, che vanno ben oltre tutte queste valutazioni e riguardano in fondo la vita stessa del comune e gli atti che si producono. Il numero di atti probabilmente che si producono e una serie di considerazioni, e quindi insomma io non mi scandalizzo del 50-50, ecco, se fosse 60-40 Soliera forse ok, ma insomma 50-50 ci può anche stare, ma soprattutto credo che ci possa stare se insomma l'amministrazione, la giunta insomma, ritiene che sia necessario questa presenza. Se non fosse proprio necessario, penso che insomma saremmo andati avanti comunque in questo modo, ecco. Quindi, date le considerazioni del sindaco, insomma, fatte prima e anche in altre sedi, io credo che insomma, questa modifica sia accettabile e penso che possa anche portare dei benefici insomma, alla macchina comunale, dico così. Soprattutto perché il segretario comunale insomma, la conosciamo da un po' di tempo, e quindi penso che possa dare il suo contributo, possa dare un contributo maggiore stando qua un po' di più. Quindi io credo che insomma, su questa delibera esprimeremo un voto favorevole e senza particolari insomma rilievi.
Io ribadisco quello che ho già detto, cioè noi abbiamo veramente un'esigenza di avere una presenza maggiore. Devo dire che già, e devo dare atto al comune di Soliera, che non è stato lì, come dicevo prima, non è stato lì a verificare che noi facessimo solo il 40%, ma devo dire che già adesso il segretario, pure in assenza di questa convenzione, faceva già molto di più del 40%. Insomma, avevano detto che l'avremmo rivista comunque anche se ci fosse stata ancora la dottoressa Motolese, nel senso che c'è stata questa riorganizzazione logicamente del comune di Soliera, e noi avevamo l'esigenza proprio di implementare la presenza qua per quello che riguarda proprio anche una presenza per l'aspetto organizzativo, non solo del settore, ma un po' più organizzativo di tutto il comune. Detto questo, direi di mettere in votazione chi è a favore della convenzione ex articolo 30 della modifica alla convenzione, così come riportata. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? C'è limitata eseguibilità come sopra? Bene. Il quinto punto dell'ordine del giorno è la mozione presentata dal gruppo consiliare centro-sinistra insieme per Campo Gagliano in data 11 febbraio 2012, al protocollo numero 868, relativa alla campagna L'Italia sono anch'io, per i diritti di cittadinanza e il diritto di voto per le persone di origine straniera. A chi do la parola della minoranza? Ad al consigliere Goldoni per la presentazione della mozione. Che ho detto? Cos'è detto? Ah, scusa. Ero abituata che le mozioni le presentate voi al Alice Goldoni, visto che viene registrato e i due Goldoni sono due per la presentazione.
Grazie. Innanzitutto ringrazio anche i presenti, insomma. Allora, questa mozione di adesione alla campagna Italia sono anch'io è nata un po' per il fatto che in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, insomma, è stata promossa questa campagna a livello nazionale e a cui hanno aderito 18 associazioni, tra le quali ricordiamo l'ACLI, l'ARCI, la SG, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, la Caritas Italiana, il Centro Astalli, la CGL, il Coordinamento Nazionale della Comunità d'Accoglienza, il Comitato Primo Marzo, Emmaus Italia, la Federazione Chiese Evangeliche in Italia, la Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo è una Brutta Storia, Rete G2 Seconde Generazioni, Tavola della Pace e Coordinamento Nazionale degli Enti per la Pace e i Diritti Umani, Terra del Fuoco, UGL 6 e il comitato promotore è fondamentalmente sostenuto e presieduto dal sindaco di Reggio Emilia Graziano Del Rio, che da qualche mese è anche presidente nazionale dell'ANCI. L'obiettivo di questa mozione fondamentalmente è quello di e di questa campagna più che altro è quello di promuovere l'uguaglianza tra le persone straniere e italiane che fondamentalmente vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia. Fondamentalmente la raccolta firme è iniziata a partire dall'autunno del 2011 nella mozione L'Italia sono anch'io contiene di fatto due proposte di legge di iniziativa popolare. La prima proposta di fatto chiede di riformare la normativa sulla cittadinanza, aggiornando il concetto di nazione e nazionalità sulla base del senso di appartenenza ad una comunità, determinato di fatto da percorsi condivisi di studio, lavoro e di vita. La seconda proposta è quella di riconoscere ai migranti regolari il diritto di voto nelle consultazioni locali. Ora, nel caso della prima proposta, l'obiettivo è quello di superare il cosiddetto, di affrontare la questione dello ius soli, ovvero che qualunque bambino nato da genitori stranieri in Italia è giusto che sia considerato un cittadino italiano a partire da subito e non aspettando il compimento dei 18 anni di età, che tra l'altro poi prevede anche tutta una prassi a livello burocratico abbastanza lunga per ottenere la cittadinanza. Dall'altra parte, nella seconda proposta, col fatto di fatto dare ai migranti regolari che da tanto tempo che stanno sul nostro territorio il diritto di voto, si vuole riconoscere anche il fatto che chi contribuisce comunque pagando le tasse e di fatto lavorando da noi, eccetera, è giusto anche che possa scegliere chi li amministra, visto che comunque vivono anche loro nelle nostre comunità. La considerazione che vorrei fare conclusiva, insomma, è questa. che spesso noi parliamo tanto dei doveri e a volte forse ci scordiamo anche un po' dei diritti. E, ecco, cioè, secondo me la cittadinanza può essere uno strumento di inclusione e di valorizzazione piuttosto che di esclusione e di differenziazione. Il fatto anche, tra l'altro, penso che sia da sottolineare come un aspetto positivo che negli scorsi mesi sia nata di fatto a livello di Terre d'Argine la consulta, penso che sia anche, insomma, un modo per cercare di integrare, di avere uno scambio. E sono ulteriori strumenti che le nostre amministrazioni, insomma, stanno cercando di mettere in atto per facilitare questo processo anche di integrazione. Le diversità culturali, cioè, di fatto poi si modificano col tempo e un altro esempio è da cogliere sul fatto anche che i processi di integrazione ci sono e sono in atto e anche purtroppo l'evento che è successo più di un anno fa a Noshin a Novi, che tutti ricordiamo, cioè alla base di quello che è successo comunque c'è, cioè, la difesa della madre, cioè, dimostra che i processi di integrazione ci sono. Ecco, quindi la contaminazione delle culture di fatto anche, cioè, insomma, cioè, ecco, tutto qua.
Apriamo il dibattito, a chi la parola? Pietri.
Grazie della parola. Vi dico subito che riguardo a questo tema il mio gruppo consigliare si esprimerà in modo diverso. Questo è un tema molto delicato ed è un tema che se ne sta dibattendo da parecchio tempo. Se posso dire, Alice, questa mozione arriva un po' in ritardo, perché oggi è l'ultimo giorno dove praticamente si possono inviare, l'ho visto prima tramite internet, si può aderire a questa iniziativa, per cui è un'iniziativa che arriva un po' tardi, però dicono meglio tardi che mai, per cui anche se un po' in ritardo è un tema, come dicevo, molto delicato e che tra l'altro ha visto come primo promotore il nostro Presidente della Repubblica, che è tanto che ne parla e che sta portando avanti questa idea, questo concetto. In realtà anche altre figure istituzionali di primo piano, come alcuni Presidenti delle Camere, sicuramente gli ultimi due, hanno portato avanti questi temi. Sono temi molto, molto delicati, perché vanno a toccare, insomma, aspetti della nostra vita e della vita di tante persone immigrate che vivono di fatto nel nostro paese. Io vi dico la verità, sono d'accordo con questo concetto. Sono d'accordo con le parole del nostro Presidente, il Capo dello Stato, Napolitano, che, come dicevo, è tanto che porta avanti questo concetto. E qui nella mozione si parla di soggiorno legale sul territorio, che anche questo è un aspetto che volevo sottolineare, quindi assolutamente premiare quelle persone che nascono nel nostro paese, che si comportano bene, che si integrano, che rispettano la cultura anche del paese in cui vivono. E questo credo che sia un aspetto, cioè il fatto che noi accettiamo e diamo un riconoscimento a queste persone è un aspetto che, secondo me, però dico, ognuno poi la pensa come vuole, è un aspetto che può migliorare la nostra società. Per cui il mio voto sarà favorevole, però come vi ho detto, ognuno poi si esprimerà così come ritiene più opportuno, perché comunque è un tema che tocca anche aspetti ideologici, che escono anche un po' dalle dinamiche, insomma, solite dei nostri dibattiti locali, ecco.
A chi la parola? Alfonso Cammarata.
Una dichiarazione di voto. Ci teniamo innanzitutto ad esprimere come gruppo consigliare del Popolo Libertà, Uberti non c'è, ma che condividiamo parte dei contenuti e dei valori contenuti in questa mozione. Il nostro voto però sarà contrario, in quanto su molti contenuti di questa mozione non siamo d'accordo. Riteniamo infatti non condivisibile il concetto espresso per cui bisogna concedere la cittadinanza agli immigrati per farli diventare dei buoni italiani. Per noi, per essere dei buoni italiani, bisogna essere integrati e solo allora si potrà avere la cittadinanza, che diventa il premio finale di un percorso di integrazione e di adesione ai valori repubblicani e italiani. Questo non toglie che il tema dell'integrazione meriti a livello nazionale costanti e maggiori approfondimenti in un'ottica di uguaglianza e rispetto dei valori umani, limitando quelle che sono appunto le diseguaglianze, le persecuzioni e le ingiustizie.
Grazie. Chi la parola? Matteo Camellini.
Grazie. Sì, aggiungo qualcosa, insomma, perché chiaramente gli interventi, ognuno nel suo intervento, insomma, cerca anche di fare un po' di sintesi, quindi vorrei contribuire con alcune brevi riflessioni, insomma. Intanto volevo far notare, c'è anche nella mozione, penso che in Italia ci sono, da stime, circa 1 milione di bambini o ragazze stranieri, una buona parte di questi nati in Italia, quindi stiamo parlando non di, voglio dire, poche persone, insomma, ma di un numero veramente consistente, e anche i numeri giocano la loro importanza in queste discussioni, credo, cioè non si possono ignorare, come hanno detto anche altri consiglieri. E poi ci sono tanti milioni, insomma, di lavoratori stranieri che lavorano in Italia. E così come io, quando vedo una persona, ovunque provenga, un lavoratore, presuppongo che lavori, insomma, onestamente, con un lavoro, insomma, tutte le cose che sappiamo, questo vale anche per i lavoratori stranieri. Poi purtroppo sia per gli lavoratori stranieri, scusate, che quelli nati in Italia, sono persone che lavorano in modo non onesto, quello che sappiamo, però ci sono milioni di lavoratori stranieri che lavorano in Italia e contribuiscono al nostro paese con le tasse e tutto quello che sappiamo, e credo che quando uno paga le tasse debba avere anche una certa rappresentanza. Poi è chiaro che tutto non è automatico, però insomma la rappresentanza ci deve essere evidente per chi vive nel nostro paese per periodi prolungati, insomma. Ci sono poi diverse convenzioni che l'Italia non ha ratificato, non ha mai recepito, che ci chiedevano già da tempo delle modifiche sul concetto di cittadinanza e anche di espressione del diritto di voto. E poi ci sono queste due proposte di iniziativa popolare, una sulla cittadinanza e una sul diritto di voto amministrativo, diciamo così. Volevo dire alcune cose sulla cittadinanza. Il consigliere Goldoni ha citato, insomma, che il senso di appartenenza a una comunità, che è legato anche, non solo, ma anche a percorsi condivisi di lavoro, di vita e di studio, mi sembra evidente. È chiaro che ci sono divergenze, differenze culturali, soprattutto con le persone straniere, ma non solo, perché io ho divergenze culturali fortissime con persone nate, insomma, a Campocagliano, Modena, Carpi, insomma. Purtroppo, dico io, perché in generale, insomma, in uno stesso paese, nazione, popolo, però è così, è naturale, insomma, non faccio un colpo a nessuno. Io stesso sarò culturalmente indigesto ad altre persone, quindi il senso di comunità abbiamo perso noi italiani, purtroppo, si è detto mille volte, l'abbiamo detto anche noi con questo consiglio, cioè il senso di popolo, nazione, stato, con le varie eccezioni, purtroppo l'abbiamo perso già da tempo. E le ricorrenze dell'anniversario dell'Italia, insomma, dell'anno scorso, un po' hanno contribuito, se non altro, a riflettere su questi temi. Allora, ripensare a cosa vuol dire appartenere a una comunità, penso che sia un'opera che dovremmo fare tutti. Io non ho una risposta, cioè, nel senso, però sicuramente vivere insieme, lavorare insieme e studiare insieme sono una grossissima parte di questo senso di appartenenza, per quanto mi riguarda, se non altro. E poi, insomma, voglio dire, ci sono bambini italianissimi che non sono integrati con nessuno, insomma, quindi voglio dire, l'integrazione è più difficile forse per chi viene da un paese straniero, e la cosa è reciproca, insomma, però, insomma, ci sono bambini, insomma, che hanno difficoltà a integrarsi anche se sono nati in Italia, purtroppo. Devo dire un'altra cosa: in questa proposta di riforma si parla di ius soli, cioè diritto di suolo, però vuole far notare, e credo anche giustamente, che non è un diritto di suolo così calato dall'alto, assoluto, puro, insomma, come c'è magari in altri paesi. È attenuato per ragioni varie, anche prudenziali, e anche per il fatto che, insomma, non basta, sono d'accordo su questo, passare per il nostro paese per acquisire, insomma, questo diritto. Siamo anche in un'epoca di spostamenti di popolazioni, di persone molto rilevanti, e alcuni spostamenti sono anche casuali, nel senso che magari uno è qua per caso ma poi domani non c'è più, e sono anche scollegati da un'intenzione di poi di soggiornare nel nostro paese per un tempo prolungato o per sempre. Quindi il diritto di suolo, così, tanto per dire, insomma, lascia il tempo che trova, ma in queste proposte non si parla di questo. E l'altra cosa significativa, secondo me, si è un po' detto anche il consigliere Goldoni, lo specifico, cioè in tutti i punti si dice che la cittadinanza diventa per queste persone straniere un diritto soggettivo, cioè lo devono chiedere, ma è giusto così, perché ci sono anche persone che magari non la vogliono, perché magari pensano poi di trasferirsi, insomma. È un diritto soggettivo, quindi per noi quello che è gratuito, la cittadinanza e tutto quello che ne consegue, con queste proposte si va ad estendere in modo un po' più agevole, in particolare i bambini, perché queste proposte riguardano i bambini fondamentalmente, però come diritto che richiede anche da parte loro o dei genitori una responsabilità forte. Si parla di competenza dei sindaci più che dei prefetti o del Ministero dell'Interno, e questo è una questione, è un aspetto molto federale che penso che verrà apprezzato, insomma, da qualcuno. E poi vorrei dire che ci sono, vado verso la conclusione, già in Parlamento, alla Camera in particolare, diverse proposte di legge a questo argomento. Io ne ho viste un paio, una del PD, Franceschini, Bressa e altri, e una PD-PDL, relatrice penso la Bertolini, tra l'altro, almeno in commissione, che sono praticamente identiche tra loro e sono anche come struttura simili a questa proposta, anche se devo dirlo hanno dei limiti un po' più alti, cioè, ad esempio si chiede una permanenza nel nostro territorio per un numero maggiore di anni e cose di questo tipo, che sono anche magari condivisibili. Insomma, io ritengo che presentare questa mozione, anche se magari in ritardo sui tempi della campagna, sia importante per dare un segnale anche da parte nostra su un tema che è alla fine di competenza del comune anche, al Parlamento. Penso che nel mese di marzo la Camera perlomeno comincerà a discutere di questo argomento, almeno ero rimasto queste indicazioni, e molti partiti hanno delle posizioni che convergono su proposte di questo tipo, anche se magari moderate in termini diversi, ripeto, come livelli di accesso, insomma. Arrivo. Per quanto riguarda il diritto la proposta del PD sul diritto di cittadinanza, ad esempio, lo dico perché è interessante, dato che si prevede anche che i bambini nati in Italia da genitori non italiani possano diventarlo, anche in relazione al periodo di soggiorno e di studio. Il PD, ma anche la proposta PD-PDL, specifica bene cosa vuol dire studio, cioè non è un corso di un anno, insomma, ma significa ad esempio l'istruzione primaria o secondaria o professionale, quindi si sta parlando di bambini e poi ragazzi giovani che hanno fatto nel nostro paese un periodo di studio insomma, alla pari di bambini nati in Italia. Per quanto riguarda la proposta del diritto di voto alle amministrative, voglio dire, se noi riteniamo il diritto di voto qualcosa di prezioso, anche qua purtroppo abbiamo perso un po' il senso del voto, non dico noi ma insomma in generale, se crediamo questo, insomma, se una persona vive qua, paga le tasse in generale, tendenzialmente paga le tasse, vive qua, lavora qua, e anche delle relazioni si spera più ampie possibili, almeno per il voto amministrativo, quello di più basso livello, che però è quello che dove c'è più contatto con la cittadinanza, con la comunità, penso che sia importante garantire il diritto di voto, anche qua con un certo criterio, insomma. E anche qua ci sono convenzioni internazionali che ce lo chiedono da tempo, mai ratificate, e la proposta che Alice, insomma, con questa campagna proponeva è una proposta in fondo poi dell'ANCI del 2005, un po' rielaborata, ma è questa. E, quindi, insomma, la nostra posizione era già chiaro prima, ma insomma l'ho ribadita, è favorevole. Ripeto, io non sto a sottolineare i criteri che sono in questa proposta, perché in Parlamento, se mai si discuterà del problema,